Ciao e bentornati, io sono Alessandro e questo è Mirabilia. Estate del 1968. David è un giovane laureato di 25 anni alla Pennsylvania State University, specializzato in letteratura americana e ha appena presentato la sua tesi di laurea su Ernest Hemingway e sta iniziando a scrivere la sua dissertazione di dottorato su John Barth, il celebre scrittore postmodernista autore di grandi classici come Il coltivatore del Maryland. Anche se ha deciso di diventare un professore di letteratura per mantenersi, David, nel suo cuore, sa perfettamente cosa vuole diventare nella vita, uno scrittore. Il suo maestro nella tecnica letteraria è Philip Klass, un membro della facoltà, ma è Philip stesso a dirgli chiaramente «Posso insegnarti come scrivere, ma non posso insegnarti su cosa scrivere». Il grande problema di tutti gli scrittori in erba si presenta anche a David, che non ha la più pallida idea dell'argomento su cui concentrare i suoi sforzi creativi. Un giorno, David, per puro caso, guarda la televisione una trasmissione che gli cambierà la vita per sempre. Il programma si chiama CBS Evening News e in quell'agosto afoso del 1968 David rimane affascinato dalla contrapposizione di due notizie, raccontate in sequenza dal giornalista più famoso d'America, Walter Cronkite, quello che 5 anni prima aveva interrotto le trasmissioni in un tragico venerdì di novembre per annunciare che il presidente John Kennedy era stato assassinato. Il primo dei due servizi mostra un conflitto a fuoco in Vietnam, dove gli Stati Uniti stavano combattendo una delle guerre più terribili della loro storia, inviando un numero sempre maggiore di soldati in un conflitto che avrebbe visto il sangue americano scorrere a fiumi, la crisi militare peggiore di sempre e infine la più clamorosa sconfitta della loro storia. Nelle immagini si vedono soldati americani bagnati di sudore, accovacciati nella giungla, che sparano raffiche di M16 per respingere un attacco nemico, mentre le pallottole avversarie piovono su di loro, scalzando il terreno e falciando le foglie della vegetazione tutto intorno. I medici si affannano per assistere i feriti, mentre un ufficiale urla delle coordinate in una radio per richiedere supporto aereo. Fatica, determinazione e paura sono chiaramente leggibili sui volti dei soldati in modo straordinariamente vivido. Il secondo servizio racconta un tipo di battaglia completamente diverso. In quell'estate bollente del 1968 la violenza era esplosa nelle città interne degli Stati Uniti e il video mostra i soldati della Guardia Nazionale in uno scenario da incubo, mentre stringono tra le mani gli stessi M16 dei loro colleghi nella giungla, aggirandosi tra le macerie delle città americane nelle strade in fiamme, attenti alla presenza di eventuali cecchini tra auto bruciate e palazzi sventrati. Ognuna delle due storie, pensa David, potrebbe essere ambientata in Vietnam come in America. Bastava abbassare l'audio per immaginare gli stessi soldati tra le macerie di Saigon o nei boschi del Kentucky. Questa sovrapposizione colpisce profondamente David e gli porge davanti l'immagine perfetta della sua nazione in quegli anni, profondamente divisa e ferita, in rivolta e piena di contraddizioni profondissime e di conflitti violenti. Mai come in quegli anni, dai tempi della guerra civile del 1865, il conflitto sembra essere vicino al territorio degli Stati Uniti e anche se la guerra, quella vera, è dall'altra parte del mondo, l'odore del sudore, della paura e del sangue si sente chiaramente in ogni città americana. È a quel punto che David capisce di avere finalmente trovato il soggetto del suo primo libro e sarà un romanzo con una storia incredibile che lo consegnerà in qualche modo ad una fama perenne. Quella che David vuole raccontare è una vicenda in cui la guerra, letteralmente, torna a casa in America, ricongiungendo i due estremi di quello che per David è il medesimo orrore. Mentre l'America era spaccata in due sulla questione del Vietnam, David decide che forse quello è il momento giusto per scrivere un romanzo che racconti le divisioni filosofiche nella società americana e metta la brutalità della guerra proprio davanti agli occhi dei lettori, non ambientata in una nazione lontana, ma nei luoghi della loro vita quotidiana, nei loro paesi, nelle loro case. David Morrell ha appena avuto l'intuizione che porterà alla stesura di First Blood, uno dei romanzi più iconici e rappresentativi di quel periodo storico americano e da cui verrà tratto uno dei film più famosi della storia del cinema, con un uguale ed enorme successo sia per il grande pubblico che per la critica. Un film che, come tutti i capolavori senza tempo, ha un valore che va ben al di là del momento storico in cui venne girato. Quel film creerà a sua volta un personaggio che rimarrà inciso per sempre nell'immaginario collettivo universale e il cui nome in Italia diventerà il titolo stesso del film. Rambo. La prima cosa che Morrell decide nella stesura del suo romanzo d'esordio è il protagonista, che avrà infatti un ruolo più che centrale nel racconto. Sarà il catalizzatore dell'intera vicenda, che ruoterà interamente intorno a lui. E il protagonista, Morrell non ha dubbi, dovrà essere un veterano del Vietnam, un eroe di guerra che dopo diverse missioni difficili e dolorose viene catturato dal nemico per poi riuscire a fuggire e rientrare a casa, insignito del massimo riconoscimento militare americano, la Medaglia d'Onore. Fin da subito il protagonista viene caricato nella sua storia pregressa di una doppia valenza di vittoria e di sconfitta, di forza e di fragilità, che sarà la chiave della sua straordinaria efficacia nell'impianto narrativo. Quello che torna negli Stati Uniti, infatti, non è solo un ex soldato, è un uomo profondamente turbato dalla guerra, deluso dall'esercito e dalla società, che nell'aspetto e nel comportamento sembra più un hippie che un veterano, eppure emana ancora il fascino mistico del martire, oltre che un eco di quella forza incrollabile che lo ha reso un eroe di guerra. Già, perché il protagonista non è stato un soldato qualunque, ma un berretto verde, appartiene ad un corpo scelto che tante volte abbiamo sentito nominare nei film americani, come il simbolo stesso della perfezione militare. Un gruppo di temibili assaltatori abituati a svolgere missioni impossibili, pronti a sacrificio e capaci di sopravvivere e combattere in condizioni inimmaginabili senza arrendersi mai. Ma chi sono i berretti verdi in realtà? Nel giugno del 1940 Winston Churchill decise la formazione di un gruppo speciale di assaltatori che potessero fungere da forze speciali nel compiere raid e missioni isolate contro i nazisti nell'Europa occupata. Il loro compito fu così leggendario che il loro copricapo, un basco di colore verde, divenne in tutto il mondo il simbolo stesso del coraggio militare e delle forze speciali impegnate nelle missioni più estreme. Finita la guerra, nel 1954, un ufficiale di nome Edson Raff decise di far portare ai suoi uomini, il 77° reggimento delle forze speciali americane, lo stesso copricapo. La cosa venne inizialmente proibita dall'esercito in quanto non conforme con le divise ufficiali, ma nel 1961 il presidente John Kennedy autorizzò l'uso ufficiale del cosiddetto berretto verde proprio per distinguere questi corpi speciali dal resto delle forze armate. Kennedy stesso definì questo copricapo un simbolo di eccellenza, un distintivo di coraggio, un segno di distinzione nella lotta per la libertà. Fu così che nacquero i berretti verdi americani, addestrati per operare in qualsiasi scenario, in piccoli gruppi autosufficienti, con un altissimo rischio di essere feriti, uccisi o catturati. Per questo il loro addestramento di base include praticamente ogni tipo di tecnica militare, paramilitare e di guerriglia, soprattutto in territori ostili, foreste, deserti e così via. La seconda fase di addestramento prevede tecniche di sopravvivenza, evasione, resistenza e fuga, mentre la terza e conclusiva porta alla specializzazione militare, come ad esempio armiere, guastatore o addetto alle comunicazioni. Molti berretti verdi continuano poi il loro addestramento imparando altre tecniche particolari, dal paracadutismo avanzato alla subacquea al tiro come cecchino, oltre ad imparare diverse lingue utili sui vari teatri di guerra. Insomma, se proprio volete litigare con un soldato americano, accertatevi almeno che non sia un berretto verde, se volete avere una minima speranza di uscirne tutti d'un pezzo. Chiarito che tipo di soldato doveva essere il suo protagonista, un uomo d'acciaio sconfitto dalla vita, perseguitato dai suoi incubi, amareggiato dall'indifferenza della società per i suoi sacrifici e trasformato in un vagabondo alla ricerca di un nuovo inizio, Morrell doveva prendere una decisione fondamentale. Come si sarebbe dovuto chiamare quest'uomo? L'idea gli venne per una incredibile coincidenza linguistica. Quando Morrell stava imparando il francese, uno dei corsi faceva riferimento al genio della poesia francese Arthur Rimbaud. Da persona che parlava inglese e americano, la pronuncia di questo autore sembrò a Morrell molto strana, perché nel nome Rimbaud si applicano diverse regole di pronuncia tipicamente francesi. La IM, che diventa una EM nasale molto simile al suono AM, e il dittongo AU che si pronuncia O, mentre la D finale sparisce del tutto. Morrell stava pensando proprio a questo ricordo quando sua moglie tornò dal negozio di alimentari con delle mele di un tipo che non aveva mai sentito nominare, un nome che viene dalla Svezia come i suoi semi, importati negli Stati Uniti da Peter Gunnarsson intorno al 1640. Gunnarsson, appena arrivato in America, in quella che allora si chiamava Nuova Svezia, come molti immigrati prese un soprannome facile da pronunciare, costruito a partire dalla parola corvo in svedese ramn e nido in svedese bo, per ricordare una montagna della sua isola natale chiamata Ramberget, la montagna dei corvi. E così, da una remota isola svedese, una parola viaggiò attraverso l'oceano, arrivò in America nel 1600, si attaccò ad una persona, ai semi che viaggiarono con lui, poi ai loro frutti, fino ad arrivare in casa Morrell nel 1968, scontrarsi con la pronuncia approssimativa di un poeta francese e dare origine al nome del veterano di guerra più famoso del mondo, John Rimbaud. Il 6 luglio 1946, a Hell's Kitchen, uno dei quartieri più turbolenti di New York, nasce un bambino di nome Gardenzio, retaggio di una ascendenza italiana da parte del nonno paterno, che era di Gioia del Colle. Non è un parto semplice. Le ostetriche sono costrette a usare il forcepe, lesionando un nervo facciale e causandogli una paralisi di tutto il lato sinistro del volto. Enzio, così viene accorciato il suo nome, viene bullizzato dai compagni di scuola perché fatica a parlare e ha il volto parzialmente deformato, ma anche perché la sua famiglia è particolarmente instabile e da quando ha 5 anni è costretto a vivere in affido o in istituti assistenziali, tornando a casa solo quando la situazione è accettabile. Quando ha 11 anni i suoi genitori divorziano e Enzio va a stare prima con il padre e poi con la madre. Crescendo decide di combattere la sua sfortunata condizione rafforzando il suo corpo con la palestra e la dizione con dei corsi di recitazione. Fare l'attore diventa il suo sogno, ma chi mai potrebbe pensare che un ragazzo con il volto deformato e la lingua parzialmente paralizzata possa fare della recitazione una professione di successo? Gli ingaggi scarseggiano e ancora di più i guadagni. Nel 1970 viene sfrattato di casa e si trova a vivere per strada per alcuni giorni, dormendo nella stazione degli autobus per 3 settimane, finché non trova una parte in un film semi-pornografico, mettendo insieme $200 che gli permettono di tirare avanti. La sua carriera stenta a partire, con parti in film indipendenti o comparsate in tanti film dell'epoca, dove appare sullo sfondo o in ruoli anonimi, come in Bananas di Woody Allen. Il 24 marzo del 1975 Enzio va a vedere un match di pugilato che gli cambierà la vita per sempre. Sul ring c'è Chuck Wepner, un pugile semisconosciuto che combatte contro il re del pugilato, Muhammad Ali, nel suo percorso di ritorno al successo dopo la clamorosa sconfitta con Joe Frazier nel 71. Per 15 round lo strafavorito Ali massacra Wepner, che però rimane in piedi fino all'ultimo, quando viene atterrato a pochi secondi dalla campanella dell'ultima ripresa. Enzio è folgorato, torna a casa e inizia a scrivere una sceneggiatura che è un po' la storia della sua vita traslata nel mondo del pugilato. Una storia di difficoltà, miseria e coraggio. La storia di un uomo che non si arrende anche se il mondo gli scarica addosso una valanga di pugni. La storia di una sconfitta, perché alla fine sarà il campione a vincere, ma una sconfitta che contiene la vittoria di essere rimasto in piedi nonostante tutto e aver fatto tremare il colosso davanti a sé. Enzio prova a vendere la sua sceneggiatura, che è molto buona, a diversi produttori, i quali arrivano a offrirgli $350,000 per averla. Ma c'è una condizione: Enzio vuole essere il protagonista, mentre i produttori hanno in mente nomi ben più altisonanti. Rifiuta un'enormità di denaro pur avendone un bisogno disperato e insiste, finché per molti meno soldi riuscirà a realizzare il suo sogno. Nel 1976 il suo primo film da autore e protagonista uscirà nelle sale e sarà un successo planetario. Enzio Stallone firmerà l'opera con il suo primo nome, Sylvester, quello che era stato scelto da suo padre, e il suo film, Rocky, oltre a sbancare i botteghini di tutto il mondo, verrà nominato per 10 Oscar e ne vincerà 3. Il critico Roger Ebert, parlando della performance di Stallone, dirà che forse era nato il secondo Marlon Brando. Fin dalla sua pubblicazione, nel 1972, First Blood è stato oggetto di attenzione dei produttori cinematografici di Hollywood. Persino il regista coreano Shin Sang-ok, del cui rapimento, se ricordate, avevamo parlato nell'episodio 72, Confessioni di un dittatore, si interessò alla trasposizione cinematografica del romanzo durante il suo periodo americano, ma senza alcun successo. Sarà la Columbia ad acquistare per la prima volta i diritti per $135,000, ma la guerra del Vietnam era ancora in corso. Pubblicare un film così controverso venne ritenuto rischioso e il progetto fu abbandonato. In seguito i diritti passarono alla Warner Bros. E nel 1976 venne realizzata la prima sceneggiatura per il cinema, ma anche questo progetto si arenò a causa di acquisizioni tra le compagnie di produzione. Il numero di attori che vennero ipotizzati per i film in questi anni è incredibile ed è sempre straniante immaginare come un personaggio così iconico avrebbe potuto avere volti e stili completamente diversi. Solo per citare alcuni di quelli che vennero scelti inizialmente dai vari registi e produttori, Rambo avrebbe potuto essere interpretato da Robert De Niro, Clint Eastwood, Paul Newman, Steve McQueen, James Caan, Burt Reynolds, Robert Redford, Al Pacino, John Travolta, Michael Douglas, Nick Nolte e Dustin Hoffman. I diritti e la sceneggiatura vennero alla fine acquisiti dalla Carolco Pictures nel 1981 e il regista Ted Kotcheff pensò che fosse la parte perfetta per Sylvester Stallone, che intanto era diventata una star di Hollywood grazie a Rocky e al suo seguito Rocky 2 del 1979. Stallone lesse tutta la sceneggiatura in un fine settimana e accettò a patto di poterla riscrivere completamente. Dopo 7 revisioni, la storia di Rambo era diventata diversa, più umana, e il protagonista era diventato più positivo e vicino alla sensibilità del pubblico, uno con cui potevi davvero parteggiare senza riserve. A differenza del personaggio del romanzo, che quando provocato si trasforma in un killer spietato e sembra in qualche modo imprigionato senza speranza nel suo ruolo di macchina da guerra, il Rambo di Stallone non uccide nessuno, non si suicida nel finale e in qualche modo, proprio come Rocky Balboa, trova alla fine una forma di vittoria nella sua sconfitta esistenziale. Ma chi è John James Rambo, il personaggio cinematografico nato dal talento letterario di Morrell, sviluppato dalla geniale sceneggiatura di Stallone e da lui interpretato in modo così perfetto che oggi non potremo mai immaginare nessun altro in quella parte? Iniziamo con il chiarire che il Rambo del primo film non ha niente a che fare con quello dei film successivi della saga, che verrà sviluppata a valle dell'incredibile successo del personaggio. Dimentichiamoci quindi il Rambo armato fino ai denti che fa strage di nemici dello zio Sam in giro per il mondo, e concentriamoci sul capolavoro cinematografico che è il primo film, che a differenza degli altri è ancora un'opera attualissima che non è invecchiata di un giorno dalla sua nascita. Per chi non è della mia generazione, non avere visto Rambo è praticamente impossibile, ma per chi è più giovane il consiglio è sicuramente di recuperarlo. È un film straordinario, uno dei più sottovalutati della storia del cinema, anche se fu un grande successo sia al botteghino che da parte della critica. Una delle cose che colpisce di più fin dall'inizio è l'atmosfera, a cui viene data un'attenzione molto particolare e che tramite le luci, l'ambientazione e la musica trasmette subito un senso di inquietudine e di qualcosa che incombe su tutti i personaggi e in qualche modo anche sul pubblico. Fin dalle prime scene lo spettatore entra profondamente nel film e nella storia e non ne uscirà che dopo la catarsi finale, vivendo in prima persona tutto il fortissimo percorso emotivo della storia. Il film si apre con una musica particolare sui titoli di testa, un arpeggio di chitarra su cui suona una tromba solitaria, accennando il tema musicale principale, a cui si aggiungono poi i violini. L'atmosfera è serena, ma al tempo stesso aleggia una certa tristezza. La prima inquadratura è statica e si vede un capanno sulla sinistra e una strada di campagna a destra, su cui in lontananza compare un uomo a piedi che cammina verso di noi. Arrivato a favore di camera, vediamo il protagonista vestito con una giacca militare verde e un borsone a tracolla, jeans e scarponi ai piedi. La telecamera ruota a quel punto alle sue spalle e di fronte a noi si apre uno scenario idilliaco. Un grande lago su cui si riflette la luce del sole, un prato, una casa e dei bambini che giocano. La musica diventa più bucolica, c'è uno stacco a mezzo busto sul protagonista che sorride e si avvia verso la casa con il sole in fronte e i capelli lunghi, mentre alle sue spalle si stagliano montagne innevate e grandi abeti. Nel film siamo nella contea di Hope, nello stato di Washington, mentre in realtà la scena è stata girata in Canada, nel parco di Minnecada, e quello che vediamo non è un lago, ma il corso del fiume Pitt. Rambo sta andando a trovare un vecchio commilitone che rappresenta il suo punto di partenza per ricostruire i difficili legami con la società dopo il suo rientro in patria. Quella casa e quel clima bucolico ci fanno capire che quella è la sua occasione per ricucire la trama interrotta della sua esistenza, per ricominciare da zero con almeno una persona amica, qualcuno che capisca il loro passato comune, qualcuno su cui contare. Evidentemente però non è questo il suo destino. Il commilitone è morto di cancro per essere stato esposto all'agente arancio, il terribile defoliante usato dagli americani nella guerra in Vietnam, e dopo aver salutato la vedova e averle lasciato una fotografia, Rambo si incammina, ormai senza meta, verso la cittadina di Hope. E qui cambia tutto. La musica si fa più drammatica, cambia la luce e soprattutto cambia il clima. Il sole è sparito, il cielo è grigio e tutto è bagnato di pioggia. Sparisce il panorama bucolico, sostituito da una strada asfaltata su cui sfrecciano i camion e le automobili. Improvvisamente fa molto freddo. Rambo si sfrega le mani e nuvolette di vapore escono dalla sua bocca, mentre si stringe nelle spalle. A quel punto l'inquadratura mostra un grande portale di legno, che è un po' una porta dantesca degli inferi, e come tutte le porte di quel tipo ha una scritta simbolica. Questa dice Welcome to Hope. Il gioco di parole sulla speranza e il nome della cittadina, Hope, assume di colpo un significato completamente diverso. La miscela di ingredienti per il dramma che seguirà è pronta. L'arma è carica e ora noi tutti spettatori sappiamo che prima o poi dovrà sparare. Senza voler raccontare tutta la trama, che lasceremo alla, ripetiamo, consigliatissima visione del film, qui vogliamo limitarci a ripercorrere le altre tre fasi cruciali del racconto dopo l'introduzione. Se non lo avete visto e non volete spoiler, fermatevi qui, guardatevi il film e poi riprendete l'ascolto. La prima fase cruciale è l'incontro con lo sceriffo della contea, Will Teasel, interpretato da uno strepitoso Brian Dennehy, che lo ferma e gli fa capire subito che a Hope la sua presenza, o meglio, la presenza di persone come lui, non è benvenuta. Questa scena è particolarmente significativa per chi ha viaggiato un po' negli Stati Uniti. La sensazione che si prova un po' dovunque è che ci sia una grande libertà di movimento, ma non una grandissima accoglienza, specialmente nei piccoli centri. Volendo fare un pizzico di sociologia spicciola, il fatto si spiega facilmente se si conosce come funzionano certe dinamiche tipicamente americane. Il numero di emarginati in una società poco assistenziale è sempre molto alto e i piccoli centri e le contee rurali, spesso a loro volta a malapena autosufficienti, non hanno né i mezzi né la voglia di diventare il ricettacolo di persone che non possono contribuire attivamente al benessere economico del posto. Mi è capitato di viaggiare da una costa all'altra degli Stati Uniti e la sensazione che ho sempre percepito, specie nei piccoli centri rurali, è che il diritto di passaggio sia una libertà irrinunciabile. Il viaggiatore è sacro, purché non si fermi. E se ti fermi è bene che tu lo faccia in un motel e riparta l'indomani. Lo sceriffo conosce tutti di persona e quando vede una faccia nuova inizia a innervosirsi. Che tu sia un turista straniero è molto rassicurante. Vuol dire che comprerai qualcosa nel negozietto tipico, berrai un caffè nella caffetteria tipica e poi che motivo avresti per restare ancora? I terreni sono tutte proprietà private. Se c'è una attrazione turistica richiede al massimo mezz'ora per essere vista e fotografata. Dopodiché puoi riprendere la superstrada e siamo tutti più contenti. Con Rambo, le cose sono molto diverse. Intanto arriva a piedi e negli Stati Uniti chi non viaggia in macchina è visto come una specie di marziano e poi ha l'aspetto di uno che può portare solo guai. E infatti lo sceriffo Teasel lo accompagna all'altro capo della città invitandolo a proseguire oltre e tanto per essere chiari a valutare l'idea di tagliarsi i capelli più corti. Ed è qui che Rambo fa la sua scelta. Una scelta che sembra incomprensibile, ma su cui abbiamo qualche elemento da valutare dalla scena iniziale, mentre il resto è ancora avvolto nel mistero del suo personaggio. Mentre la musica si fa particolarmente drammatica, Rambo guarda per un attimo verso la strada davanti a lui, quasi nel dubbio se lasciar perdere e proseguire, poi si alza il bavero della giacca e torna indietro. Il gesto di Rambo può sembrare una sfida, ed è così che Teasel lo leggerà, ma non lo è. Rambo è un cittadino americano, un eroe di guerra per giunta, ed essere scacciato come un cane randagio senza aver fatto nulla di male semplicemente non gli sembra giusto. La libertà, quella tutta stelle e strisce per cui ha lottato, quella di un cittadino americano di stare dove gli pare e fare quello che vuole se non infrange le leggi, viene calpestata proprio davanti ai suoi occhi. In quel momento Rambo sta cercando di fare una sola cosa, non scomparire nel nulla. Esistere, nonostante la società voglia solo cancellarlo dalla faccia del mondo. Esistere, nonostante tutti avrebbero preferito un eroe morto che un reduce vivo. Esistere, nonostante non abbia più legami con nessun luogo e nessuna persona. Esistere, nonostante il carico di sconfitta e sofferenza che si porta addosso. Ovviamente lo sceriffo lo vede, stavolta lo arresta e per dargli una lezione i poliziotti lo maltrattano duramente, fino al punto in cui decidono di rasarlo con un rasoio. La vista della lama mentre è trattenuto dai poliziotti scatena i demoni delle torture subite in guerra da Rambo, che finora ha subito passivamente tutti i maltrattamenti e le umiliazioni, e lo fa ripiombare in modalità sopravvivenza, secondo il suo addestramento da berretto verde pluridecorato. In un momento di ribellione che noi, gli spettatori, siamo stati sapientemente portati a desiderare, Rambo si libera dei suoi aguzzini, recupera il suo coltello, ruba una moto e fugge. Inizia qui la seconda fase del racconto, forse la più famosa perché piena di scene d'azione e di suspense, la caccia all'uomo. Braccato dalla polizia che lo insegue, Rambo scappa verso la foresta, che è il luogo in cui è meglio addestrato a combattere e in cui sa di avere un grande vantaggio tattico. Da un elicottero, un poliziotto di nome Galt cerca di sparargli contravvenendo agli ordini dello sceriffo, che ovviamente vuole prenderlo vivo e non sparare a un uomo disarmato in fuga. Rambo, in una delle scene più inverosimili, ma anche più iconiche del film, lancia un sasso contro l'elicottero, che sbanda facendo cadere Galt nel vuoto. Nell'intero film Galt sarà l'unico a morire, e morirà per un motivo narrativo molto preciso. Fin dall'inizio è il poliziotto più crudele e sadico contro Rambo e sicuramente sparargli addosso è un'azione criminale. Nella narrazione serve a eliminare la mela marcia dal gruppo dei poliziotti e farci capire che gli altri non sono come lui, ma sono piuttosto vittime della loro ristrettezza mentale, delle abitudini, di una società che non gli fa distinguere chiaramente il bene dal male. Nello stesso tempo, il ruolo di Galt funge da accelerante nell'escalation della narrazione e la sua morte sancirà il momento in cui ci viene detto chiaramente che da lì in poi non ci sarà più una soluzione non violenta. Una volta versato il primo sangue, First Blood appunto, non c'è più modo di fermare la spirale dell'odio. Rambo proverà ad arrendersi, ad offrire la possibilità di una soluzione pacifica, ma a quel punto anche lo sceriffo Teasel sarà accecato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, e la polizia risponderà sparandogli addosso. La guerra è appena scoppiata negli Stati Uniti, nella piccola contea di Hope, e lo ha fatto con gli stessi meccanismi con cui la guerra scoppia su larga scala. E come in Vietnam, chi dovrebbe stare dalla parte dei buoni, i poliziotti si trovano dalla parte del torto, e anche se sulla carta sembrano avere la vittoria in pugno, per mezzi, superiorità numeriche e armi, esattamente come l'esercito americano si stanno avviando verso una sonora sconfitta, proprio sul piano della guerriglia nella foresta. Da qui è tutto un tripudio di astuzie da comando, trappole, tattiche di guerra non convenzionale che Rambo mette in atto per dividere i suoi inseguitori e neutralizzarli uno per uno, implacabilmente. In una scena che segna il culmine di questa fase, Rambo coglie lo sceriffo Teasel di sorpresa e mentre lo inchioda ad un albero con il coltello alla gola gli dice:
«Potevo ucciderli tutti, potevo uccidere anche te. In città sei tu la legge, qui sono io. Lascia perdere. Lasciami stare o scatena una guerra che non te la sogni neppure. Lasciami stare. Lasciami stare».
A quel punto Teasel, liberato da Rambo, chiama in aiuto la pattuglia di Stato e la Guardia Nazionale, sicuro di poter sconfiggere il fuggitivo ribelle. Ma con loro arriva il colonnello Sam Troutman, il mentore ed ex ufficiale superiore di Rambo, interpretato da Richard Crenna, che mette subito in chiaro come stanno le cose, dicendo: «Non sono qui per salvare Rambo da voi, ma voi da Rambo». Nonostante tutti i tentativi di ucciderlo, infatti Rambo sopravviverà, portando l'inferno in città, agendo come una forza di reazione invincibile, uguale e contraria a qualsiasi forza gli si provi a rivolgere contro. E quando sarà sul punto di uccidere lo sceriffo Teasel, sarà proprio Troutman a fermarlo. E qui inizia la terza e conclusiva fase del film, che ci racconta, se non l'avessimo già capito, tutto il senso di quello che è successo finora. Nel dialogo serrato tra Troutman e Rambo c'è tutto il dolore, la frustrazione, l'umiliazione che Rambo ha dovuto subire. Dopo aver dubitato di lui, parteggiato per lui, incitato le sue azioni, ora ci troviamo a provarne compassione nella sua confessione finale. Una frase più di tutte ci colpisce, urlata con violenza da Rambo: «Non è finito niente, niente». Non c'è stata una conclusione, una catarsi, un momento di celebrazione, nemmeno una vera sconfitta. La guerra in Vietnam si è spenta nella vergogna e nella contestazione. Non è stato come per le altre guerre, la Seconda Guerra Mondiale, la Corea, dove i soldati sono tornati traumatizzati ma hanno avuto il loro momento di gloria e soprattutto il loro momento di chiusura. Qui è stato tutto sepolto in silenzio, di notte, dove nessuno potesse vederlo o sentirlo. Ed è questo che fa Rambo alla fine. Tira fuori la sua voce ed esce dalla tomba in cui l'hanno sepolto vivo. Nel secondo film della saga, che come dicevamo non ha nulla a che fare come messaggio e qualità con il primo, c'è però un momento in cui Rambo racconta il suo passato, per ricollegare i due episodi e cercare di dare un po' di profondità al personaggio piatto e incolore di Rambo 2. Questa parte, guarda caso, è forse la migliore di tutto il film. E proprio con le parole di John Rambo, l'eroe ripudiato che per tornare ad affermare la propria esistenza ha combattuto una guerra privata contro chi voleva cancellare la coscienza collettiva, vogliamo chiudere questa puntata ricordando quel momento di tanti anni fa quando siamo usciti un po' frastornati dal cinema dopo aver conosciuto per la prima volta un personaggio che, lo si capiva subito, non avremo mai dimenticato.
Perché io non esisto.
Come non esisti? Come fai a dire che non esisti?
È come se qualcuno ti invita a una festa. Tu non ci vai e nessuno se ne accorge.
Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.